L'esperienza non consiste in ciò che facciamo, essa è una rivelazione di ciò che è. Buongiorno e bentrovati, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13:30. Io sono Iapos, state ascoltando questa trasmissione in diretta e oggi è il 9 giugno 2023, sono le ore 12:09. E prima di iniziare vi ricordo i contatti del Centro Culturale 6 Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Scritto tutto in lettera. Sul nostro sito trovate anche il nostro indirizzo. Noi siamo a Torreglia, in provincia di Padova, e trovate anche altre cose interessanti per un po' rispondere a delle domande, se qualcuno se ne facesse, inerenti il nostro centro e le nostre attività. In ogni caso vi anticipo già il numero di telefono poi che ci servirà per la diretta, per chi volesse intervenire nel corso della puntata. Ovviamente vi segnalerò quando saranno aperte le linee telefoniche. E il numero è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece il numero per chi volesse sempre contattare la trasmissione tramite SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E in questa puntata, come sa chi ascolta gli Altronauti, noi cerchiamo di fornire degli spunti di riflessione, che sono ovviamente degli spunti, quindi sono dei possibili stimoli per quella che poi può essere la riflessione di ognuno, l'interiorizzazione di ognuno. E anche poi... per quanto riguarda anche me stesso, perché poi devo dire che, come vi ho anche raccontato in alcune occasioni, è uno stimolo ed è uno spunto anche per me poter condurre la trasmissione, quindi poter affrontare anche delle letture insieme a voi e ricevere i vostri contributi. La lettura che oggi affronteremo si chiama Una nuova aurora. Come nel caso delle letture precedenti, la potrete leggere sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org, oppure molto più semplicemente, per chi andasse sul sito che vi ho indicato prima, seialtrove.it, clicca sulla voce blog e quindi si può aprire la schermata. E questo testo è un testo che però non si chiama Una nuova aurora, ovviamente casualmente, ma darà inizio ad una serie di puntate in cui ci porremo degli interrogativi. Interrogativi che vanno non tanto a sommarsi, quanto forse anche a sintetizzare molti dei temi che abbiamo trattato. che vanno a suscitare anche un nostro rapporto con degli aspetti, diciamo, più esistenziali che possono riguardare proprio la vita in sé, che possono riguardare anche lo scopo di un'esistenza umana. E quindi interesse da parte del nostro centro, di questa trasmissione, poter suscitare attraverso questi interrogativi le vostre risposte. Come sempre, vi ripeto, poi vi segnalerò il momento in cui saranno aperte le linee telefoniche e quindi sarà pronta la ricezione poi di quelle che saranno le vostre considerazioni. E questi interrogativi, quindi, sono delle domande, potremmo definirle esistenziali forse, ma come sempre accade, una definizione rischia di distrarre a volte. Quindi ora mi orienterò alla lettura di questo breve testo e poi, come sempre, dopo un breve commento, vi darò la possibilità di poter intervenire in diretta, chiedendovi per l'appunto che cosa ne pensiate dell'interrogativo che viene posto. Qual è l'origine della vita? Che cos'è la morte? Dove conduce l'avventura terrena? A questi interrogativi di solito l'umanità resta indifferente. Si direbbe che un velo paralizzante scenda a coprire la sua corta capacità di interiorizzazione. Nella confusione generale, l'esteriorizzazione delle coscienze è diventata l'unica realtà possibile. È così urgente sopravvivere e conformarsi all'attuale paradigma che l'umanità non perde tempo a domandarsi che cos'è la vita, chi è l'uomo in relazione a questa vita. Così facendo, si distoglie dai problemi che in fondo suscitano la sua stessa grandezza. Rinuncia alla relazione con la propria essenza, limitando la vastità di ciò che è, del proprio essere. queste domande che vi ho citato, che sono alcuni dei quesiti che quindi ci porremo nel corso di queste puntate, di questo nuovo ciclo degli astronauti, sono domande che quindi possono suscitare in noi qualcosa di profondo, qualcosa di diverso. Ho trovato molto interessante, ad esempio, tra questi interrogativi, giusto per poterci concentrare su una domanda, per quanto queste domande che vi ho posto ed altre che porremo nel corso delle prossime puntate siano intrecciate tra di loro e non quindi separabili, ma ho trovato, diciamo, quesito, ad esempio, sull'origine della vita, come uno dei quesiti su cui poterci concentrare. Ecco, scusate, è arrivato un messaggio adesso che dice che non si sono sentite le domande, se posso ripeterle. Allora, sì, le domande che vi ho letto sono queste: qual è l'origine della vita? Che cos'è la morte? Dove conduce l'avventura terrena? Ma dato che l'ascoltatore ha chiesto, allora posso già anticiparvi altre domande che poi affronteremo nel corso delle prossime puntate, come ad esempio: l'universo è stato creato o è eterno? La sua evoluzione nasconde un volere supremo? Qual è il ruolo dell'uomo in questo formidabile crogiolo di energia cosciente? Ma non metterei troppa carne al fuoco e tornerei appunto alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Qual è l'origine della vita? Ovviamente, come vi dicevo, queste domande sono intrecciate tra di loro e quindi si può anche sicuramente parlare di una di queste, diciamo, e parlando di questa, rispondendo in parte anche a, o provando a rispondere sicuramente anche agli altri interrogativi. Ma dicevamo, prima di essere interrotto, allora, che l'umanità, leggevamo, spesso resta indifferente a questi interrogativi, si legge qui nel testo. E si direbbe che un velo paralizzante scenda a coprire la sua corta capacità di interiorizzazione, che nella confusione generale l'esteriorizzazione delle coscienze sia diventata l'unica realtà possibile. Ora, queste sono domande per l'appunto molto profonde, se non altro, perché forse molti di noi possono avere, qualcuno di noi o molti possono avere delle risposte, però quello che ho potuto vedere è che spesso le risposte che si hanno sono indubbiamente, inevitabilmente derivanti dalla propria cultura o dal proprio retaggio culturale. A volte sono domande a cui si può avere una risposta, che poi può essere in alcuni semplicemente la risposta culturale che viene insegnata. Per altri, una risposta che uno può anche acquisire attraverso quelle che sono le sue elucubrazioni intellettuali o la sua esperienza, o anche, diciamo, le proprie capacità di disquisizione, di costruzione intellettuale e filosofica. Però una cosa è poter poi anche provare a dare una risposta di questo tipo, e un'altra cosa è poi poter ascoltare quello che una domanda di questo tipo suscita in noi. Perché ho trovato molto interessante quello molto vero, quello che si legge più successivamente in questo testo, che cioè, conformandoci, praticamente adagiandoci ad una esteriorizzazione della nostra coscienza e quindi non introiettandoci dentro di noi, non metterci in condizione di poterci porre queste domande, praticamente non ci mettiamo nemmeno in condizione di che possa essere suscitata la nostra stessa grandezza. dicevamo, allora riprendo il discorso. Quello che stavo dicendo è che ho trovato molto interessante questo aspetto che viene scritto da Hermes in questo testo. Così facendo si distoglie dai problemi, l'umanità si distoglie dai problemi che in fondo suscitano la sua stessa grandezza. Occuparci di queste cose, che per qualcuno può essere parlare del sesso degli angeli, in realtà è anche la possibilità di poter guardare alla propria esistenza, all'esistenza stessa, sicuramente con un respiro più ampio. Quindi il fatto che determinate domande suscitino anche la nostra grandezza e che pertanto occuparsi del vivere quotidiano sia ovviamente utile, però al contempo anche con un'aspirazione che possa farci porre delle domande, quantomeno, e non necessariamente poi avere delle risposte, però farci porre delle domande che vadano sicuramente oltre alla nostra quotidianità. Addirittura si dice che rinunciando a porci queste domande, rinunciamo alla relazione con la nostra essenza, limitiamo la vastità di ciò che è la vastità del nostro essere. Questa cosa la trovo molto vera, perché rinunciando ad occuparci di qualcosa che alla fine è più grande di noi, di fatto è come se rinunciassimo ad una dimensione della nostra esistenza, che è la stessa cosa che facciamo alla fine quando diamo delle risposte che sono, risposte automatiche o che provengono dalla nostra cultura ma che noi non abbiamo messo in discussione in qualche modo. Occupiamo temporaneamente il vuoto di quella domanda con una risposta già scritta, con una risposta scontata o mentale, però non ascoltiamo quello che invece questa domanda può suscitare in noi. Ecco che qui si direbbe che un velo paralizzante scenda a coprire la corta capacità di interiorizzazione dell'umanità. Nella confusione generale, l'esteriorizzazione delle coscienze è diventata l'unica realtà possibile. L'esteriorizzazione delle coscienze, per cui di fatto la mia coscienza è proiettata unicamente all'esterno, unicamente in cose esteriori, oppure è proiettata all'esterno di me semplicemente nel indicare delle cause esterne a quelli che possono essere i problemi, eccetera, e mai quindi ad interiorizzarmi. E questa però alla fine diventa l'unica realtà possibile. È una condizione che conosco perché è vero effettivamente che più ti esteriorizzi, nel senso che prendi l'abitudine, che è poi l'abitudine con cui uno cresce, di guardare le cose esterne a te, e più questa cosa diventa o torna ad essere comunque una cosa abituale. Quindi devi fare uno sforzo diverso invece per poter interiorizzarti. E soprattutto poi se c'è la corsa, la frenesia costante, il vortice costante e la necessità poi per sopravvivere di doversi conformare ad un paradigma che richiede appunto un'esteriorizzazione delle coscienze, quindi non perdere tempo a porsi delle domande che vadano al di là del nostro naso, comunque porsi domande come che cos'è la vita, chi è l'uomo in relazione a questa vita, sono domande molto più grandi di noi. E quindi uno molto spesso rinuncia a porsele, oppure dà per scontato che comunque siano un mistero e quindi non le sonda mai sostanzialmente, perché dà per scontata la propria incapacità di poterle sondare.
Thank you.
E per l'appunto così facendo uno rinuncia anche però a questa relazione con la propria essenza, cioè rinunciando di fatto a porsi questa domanda, rinuncia anche alla grandezza che questa domanda può suscitare. La grandezza la vedo non tanto quanto l'ingigantimento del proprio ego, quanto il poter dare un senso alla propria vita. Cioè, da quando ho conosciuto Hermes in questi 10 anni, posso dire che ho sentito molto spesso parlare del fatto di avere uno scopo, di uno scopo, che possa essere uno scopo appunto di un gruppo, possa essere lo scopo di una persona, lo scopo della vita. E non posso dire di sapere qual è lo scopo della mia vita o della mia esistenza, però questa parola ha risuonato molto in me. E ha risuonato molto in me, destandomi molto dall'intorpidimento di una vita che prima uno scopo non ce l'aveva, o se poteva averlo, era comunque all'interno di una conformazione collettiva di cui spesso abbiamo parlato, che si cita anche qua, il fatto che spesso il nostro scopo, la nostra vita diventa il condurre un'esistenza che è allineata a determinati schemi, modelli, che poi possiamo vederli, possiamo non vederli, conoscerli, non conoscerli, però sta di fatto che comunque fluisce lungo questo solco e lo fa in modo inconsapevole. Quindi viviamo, che possa essere alla giornata o che possa essere in un modo programmato, ma sta di fatto che comunque siamo ispirati e mossi da qualcosa, ma spesso lo siamo in modo inconsapevole. Quindi il poterci porre delle domande, il poterci porre delle domande che possono sembrare esistenziali e quindi lontane, chiedersi appunto qual è l'origine della vita o che cos'è la morte, però può aiutare invece proprio a contestualizzarle nella nostra esistenza. Quindi, come dicevamo, di queste domande, quella che affrontiamo oggi è questa: qual è l'origine della vita? Ecco, anche questa è una domanda, quella sull'origine della vita, a cui se guardiamo in passato le religioni, le tradizioni hanno dato ognuna una sua risposta o anche molteplicità di risposte. Quindi chiunque, qualcuna ne conosce, quindi possiamo guardare la Genesi da un punto di vista biblico e quindi come è stato creato il mondo secondo gli ebrei, secondo i cristiani, possiamo guardare la Genesi dal punto di vista di altre religioni o la mitologia, la cosmogonia dei popoli, che possono essere i popoli che hanno contraddistinto la storia della nostra civiltà europea o quella delle civiltà del di altre zone del mondo, di altri continenti, quindi ogni popolo ha una sua mitologia. E come questa mitologia può variare, sotto certi aspetti sicuramente essere accomunabile, e per determinati aspetti, sotto altri invece variare molto e discostarsi. Per non parlare poi di tutte le interpretazioni anche storiche e archeologiche che sono state date. E questa è una visione. E poi ci sono altre visioni, come le visioni scientifiche, sia le visioni scientifiche del passato, sia le visioni scientifiche di oggi, quelle predominanti e quelle meno predominanti, alternative, ma sta di fatto che ci sono notevoli teorie su come possa essersi originata la vita. E, però, ad esempio, una cosa che ho potuto osservare nella mia esperienza è che la domanda stessa su che cosa sia la vita è una domanda che diciamo, può suscitare delle risposte che difficilmente possono non avere a che fare con il nostro aspetto esistenziale, al di là di quale sia la teoria che uno ha sull'origine della vita. Ma ad esempio, che cos'è la vita? Sempre tornando alla mia esperienza in questi anni, io quando sentivo parlare di vita, associavo la vita all'idea che avevo della vita, la vita come una specie di tempo che uno trascorre, possiamo vederla come tempo che trascorre su questo pianeta, esistenza fisica, ma comunque sostanzialmente la vita come qualcosa che ha una durata. E non avevo la minima idea invece di cosa potesse essere la vita, di cosa potesse significare sperimentare la vita. E sperimentare la vita significa sperimentare, ad esempio, delle emozioni, sperimentare dei desideri. Questa è la risposta che per il momento mi sono dato. E quindi già quando ora sento parlare di vita, già l'idea che mi sono costruito attraverso l'esperienza è diversa da quella invece che potevo avere in precedenza. Qui non è solamente una durata temporale, ma la vita è qualcosa che effettivamente mi anima, che conosco solo in minima, minima parte per quanto mi riguarda, ma che passa attraverso di me. Ad esempio, e ad una domanda di questo tipo, qual è l'origine della vita? È una domanda che, ad esempio, faccio fatica a poter trovare una risposta, perché penso alla vita più che altro come una fonte inesauribile, qualcosa che anche in quello che può apparire il suo contrario, come può essere la morte, in realtà esiste comunque. Non so voi come la pensiate al riguardo e come vi avevo anticipato, allora credo sia l'occasione per aprire i microfoni. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, per chi volesse dare liberamente, diciamo, una risposta a questa domanda o fare delle considerazioni in merito, ripeto 049 880 90 20. Invece per gli SMS il 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto? Ciao Iapos, sono Ivan di Campaldo.
Ciao Ivan, ben
Ciao
trovato.
carissimo. Allora, intanto scusami se ti ho in questi periodi abbandonato, ma dovevo fare un bel cammino di vita, di percorso di vita che dovevo fare, quindi avevo bisogno di stare un po' in spazio. E c'entri molto bene su quanto io interverrò adesso sulla tua domanda che hai posto. Che cos'è la vita? La vita è un percorso intanto, è un percorso che comunque ha un inizio e per fortuna ha una fine, io dico per fortuna perché se non avesse una fine non sarebbe più un percorso. Poi tu hai posto una domanda interessante che ha una risposta diciamo divisa in catene, nel senso tu ti sei posto la domanda che hai detto che non sai risponderti e adesso spero Se me la rinfreschi un attimo perché mi è un attimo sfuggita.
Cioè, qual è l'origine della vita?
Allora, guarda, posso aiutarti io se vuoi, perché visto che ho fatto tutto sto samaratan di cammino in tutti questi mesi, anche anni, credo che un bel po' non ci sentiamo. Beh, guarda, a mio parere bisogna cominciare a imparare a porsi degli obiettivi. E come ci si pone gli obiettivi? Facendo dei bilanci. E i bilanci come si fanno? I bilanci si fanno in base alle esperienze. Cioè, è tutta una serie di catene che sono domande che bisogna rispondersi in sequenza. E i bilanci non vengono quando si è giovani, che magari ancora non si capiscono i valori o altre cose. I bilanci avvengono in mia età, tipo 40, adesso ne ho 48, compiuti al 15 di maggio. E dal 15 di maggio io ho dato fine a percorsi, perché se tu a volte ti poni anche dei percorsi sbagliati, oltre di rischiare di vivere male, dopo rischi veramente a chiederti che cos'è la vita. E quando poi ti trovi in certe fasi che non sai più come comportarti, il benessere che magari tu pensi che sia benessere ma non lo è, il vero benessere dopo quando c'è tu non sai neanche cosa sia, perché giustamente non, dopo il benessere vero non si sa neanche, giustamente quando manca dopo, è proprio quando manca che ti accorgi di che cos'è la vita. Quindi per come la vedo io, cioè, bisogna porsi degli obiettivi, ma gli obiettivi bisogna porsi in base alle esperienze. E le esperienze come te le fai attraverso anche lo stare male, anche lo stare bene, però devi avere un bilancio, sei obbligato a un certo punto di vita per un bilancio a fartelo. Io l'ho fatto e ho dovuto eliminare tanta roba che comunque mi portavano a percorsi scapestrati, che io però non ho più voluto, ho rifiutato dal punto di vista interiore, dal punto di vista religioso, che adesso io sto facendo con un cammino molto impegnativo, mi porta al benessere, però il vero benessere. E mi sono posto e ho centrato l'obiettivo di avere appunto un percorso di vita diverso da quello che facevo, perché non mi soddisfava. Se bene ti ricordi, io tante volte ti manifestavo di non stare bene. Quindi adesso mi sento anche sereno, perché poi una volta che tu ti poni tutte queste catene che io ti ho fatto, lì dopo vedi veramente cosa vuoi dalla vita e che cos'è la vita. E poi da una parte dici, maledetta quella volta che non ho intrapreso adesso il percorso, dovevo intraprenderlo molto prima, non ora, però non è mai troppo tardi, vabbè, insomma, si sbaglia, si corregge. Spero di non essere nato fuori tema, però è una domanda un po' difficile da rispondere questa qua,
Beh,
però
grazie Ivan, hai dato il tuo contributo e alla fine ne hai poste anche tu di domande comunque. E quindi.
ma sulla testa è andato fuori tema?
No, non sei nato fuori tema, no? Hai dato una tua risposta riguardo la tua esperienza.
Sì, io volevo aiutarti su questo perché ti vedevo in difficoltà, ho detto, ma perché? Cioè magari fai in modo che tu faccia come me, magari anche capire come sta tutto il percorso di vita e quello che magari non ti è soddisfatto, o magari ti inviterei se riesci a fare magari un piccolo bilancio e poi ciò cioè, se è necessario quello che tu avevi fatto che non ti soddisfa elimina e magari trova la strada giusta per te, che io te l'auguro anche di vero cuore come amicizia, perché comunque io ti ho sempre stimato, però io sono sicuro che se tu ti poni come sto facendo, come ho fatto io, ci vuole un lavoro, certo sì, ci vuole un lavoro lungo, però vedrai che sono fiducioso che la strada la trovi e troverai anche quello che magari tu non ti sei mai posto. Perché a volte magari siamo anche convinti di non voler, di non poterci chiedere che cos'è la vita, però perché diamo per scontato, ma non dobbiamo dare per scontato, perché a un certo punto della vita devi trovarti un bivio. E il bivio è il bilancio, vuol dire o faccio questo o faccio questo, però questo dove mi porta? Da questa parte qua, questo non mi importa, da questa parte qua. Allora io devo scegliere la strada più giusta per me, dico no, questa è la migliore.
Va bene, grazie Ivan.
Prego, figurati. Fammi sapere come ti sei trovato, perché sono anche curioso.
Va bene, un
Ti
abbraccio.
saluto, ti stimo e dai un saluto a Hermes da parte mia e anche alla Luciana.
Va bene, sarà fatto Ivan.
Grazie, Iapo, a presto.
Ciao, buona
Ciao.
giornata, grazie a
Bene.
te. Alla
Ciao.
prossima. Allora, Ivan è un nostro ascoltatore che non si sentiva da molto tempo, quindi grazie di aver dato il suo contributo attraverso la sua esperienza. Lui ha parlato di obiettivi, di bilanci. Allora, beh, sì, io mi trovavo in difficoltà, ma più che in difficoltà, ammettevo la mia difficoltà nel poter dare una risposta che sia facilmente inquadrabile mentalmente, diciamo, questa domanda: qual è l'origine della vita? Proprio perché è una domanda così profonda, secondo me, che io posso rispondervi fornendovi la mia esperienza come quello che vi citavo. Ora, Ivan ha fornito sicuramente la sua, lui ha parlato di un cambiamento, quindi di un percorso che ha fatto, che l'ha portato ad interiorizzarsi, quindi sicuramente ben venga, diciamo, ognuno fa le sue esperienze e parlavamo di interiorizzazione, di esteriorizzazione, quindi sicuramente credo che quando questo accade, poi questo ci permette di poter anche fare dei bilanci. È interessante quello che lui dice sugli obiettivi e sui bilanci, e il fatto che quando uno faccia un bilancio si trovi anche a volte a dover scegliere qualcosa piuttosto che qualcos'altro, e posso dire che nel percorso fatto in questi anni al centro, altrove, con l'insegnamento di Hermes, effettivamente molte delle cose, delle abitudini, delle caratteristiche, delle sì, abitudini nocive più che altro che avevo, le ho potute mettere da parte, alcune un po' meno, diciamo, o quantomeno le ho potute molto levigare. Quindi, se devo fare dei bilanci, sicuramente posso confrontare mentalmente quello che ero io prima con quello che vivo adesso. E già parlando di quello che vivevo prima e quello che vivo adesso, sicuramente questo mi è di aiuto per comprendere cosa sia la vita. E io però, la risposta che appunto mi sono dato è questa per il momento, provvisoria, ossia che in me la vita come l'ho vista manifestarsi, come la vedo manifestarsi, è qualcosa che è ancora sconosciuto, perché lo conosco in piccola parte, in poco. Perché è un flusso di emozioni, è un flusso di desideri, molto spesso incostanti, molto spesso, diciamo, che mutano. È un po' un vortice, sostanzialmente, che mi attraversa e che posso comprendere che non attraversa solo me, ma che attraversa anche gli altri, attraversa anche le altre persone, gli altri esseri in generale, non solo umani. E quindi posso vedere la vita in questo modo, mentre prima ne avevo solamente un'idea. Certo, la mia comprensione è poca di questa cosa che accade, rispetto solamente a quella piccola padronanza o a quello che ho potuto osservare su di me, attraverso di me, ma prima non la conoscevo per niente. Prima avevo un'idea della vita molto fredda, quindi potevo chiedermi, pormi delle domande, ma anche se avessi dato delle risposte a queste domande, la mia risposta sarebbe stata solamente cerebrale, mentale. Questa è la mia esperienza. Poi Ivan appunto ha parlato di obiettivi, di bilanci, questo è sicuramente interessante perché ognuno se li può porre e usare la mente in questo senso per porsi degli obiettivi. Io prima citavo l'aspetto dello scopo, ad esempio, e secondo me uno scopo è già qualcosa di diverso rispetto a un obiettivo. L'obiettivo per me adesso, in questo momento, può essere cercare di condurre la trasmissione al meglio, diciamo. È un obiettivo che mi prefiggo, o di leggere il testo, di ascoltare le vostre domande. È un obiettivo che mi posso prefiggere. E questo obiettivo può avere uno scopo, che lo scopo più in generale è quello di diffondere un messaggio e più in generale aderire ad uno scopo comunque evolutivo, che è lo scopo del centro, sei altrove. Questo, ad esempio, può essere uno scopo. L'obiettivo è qualcosa di limitato. Io posso avere un obiettivo, che non è sbagliato, ma posso avere l'obiettivo di arrivare in orario per un appuntamento. Posso avere l'obiettivo di laurearmi, di conseguire un determinato posto di lavoro. Un obiettivo. Quindi, comunque, è qualcosa che ha a che fare, secondo me, con l'esteriorizzazione delle coscienze che dicevamo prima, che è un aspetto importante, sicuramente, però È solo uno dei motori che ci muove, forse c'è anche qualcosa di più di avere di questi obiettivi. Io perseguo un obiettivo, ma c'è qualcosa che mi anima, forse che può essere anche più profondo rispetto all'obiettivo in sé, che può essere appunto conseguire il posto di lavoro piuttosto che arrivare in tempo per un appuntamento, eccetera. Pronto? Va bene, l'ascoltatore ha rimesso giù, quindi lo invito a provare a richiamare. Pronto?
Ciao, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Prima di tutto è Haydn questo qui?
Cosa?
Questi quartetti sono di Haydn, mi sembrerebbe.
Sì, è un misto, c'è
Ah,
anche Haydn. Ti
ecco
si sente male però, Enrico,
appunto. Sì,
scusa.
scusa, adesso mi sposto. Ecco, va meglio?
Un po'.
Pronto?
Sì, adesso ti
Pronto?
si sente meglio,
Sì, non
sì.
so, un periodo che la linea prende male. Ah, volevo dire, per me, cioè, ne ho parlato una volta con quella Zecca Garbuli, là, quel tipo stupido che si chiama Zichinchi. Ho avuto l'occasione di incontrarlo alla presentazione di un suo libro, poi tutti liberi, tutti si parlava, io quarto, molto timoroso. Ho detto, senti, gliela faccio la domanda dopo tutto, insomma. E lui si è rivelato una persona di una semplicità, umanità incredibile. E appunto gli ho fatto la domanda, ho detto, senta, per me è così. Dice, guardi, è quello che pensano i fisici di tutto il mondo, però noi dobbiamo trovare la giustificazione matematica e teorica, ovvero che l'universo è un'entità pulsante, non c'è creazione, è eterno, pulsa. E del resto, dice, sa, a noi ci manca tanto il calcolo della materia oscura, perché se si rivela sufficiente a ricreare Big Crunch, cioè la ricompattazione dopo la fase espansiva in cui siamo, è chiaro che tutto si ricompatta e tutto riesplode, eccetera. Insomma, cioè, dal punto di vista logico è così, purtroppo poi lo scienziato giustamente deve cercare i dati scientifici, però è quello che pensano quasi tutti, insomma, a quel livello là. Ecco, e questo sull'universo, perciò non c'è creazione, non esiste creazione, e l'origine della vita sono miliardi di anni, ragazzi, sono miliardi di anni di casualità che si susseguono e di combinazioni che si susseguono. Tu guarda degli animali che hanno una differenza minima nel DNA con noi, quanto sono diversi da noi, no? Tipo scimmie, oranghi, eccetera. Però se fai l'esame del DNA praticamente sono uguali. Cioè ci sono tutti tentativi fatti in miliardi di anni da questa materia, che si agglomera in maniera casuale, seguendo però delle leggi fisiche di attrazione, eccetera, bla bla bla, e vengono fuori vari risultati, tutto qui, talmente semplice. Cioè io queste domande non le trovo difficili né complesse, sinceramente. Lo scopo della vita è quello che uno si dà, e non riesco a capire, cioè vivere bene con gli altri, stare in pace e realizzare i propri desideri senza muovere a nessuno, basta, morta là. E poi la morte non è che la sparizione di un agglomerato ormai diventato vecchio che non ce la fa più andare avanti, e si ridiventa atomi e con questo si rientra nel circolo. Queste sono le mie risposte, ciao.
Ciao Enrico, grazie mille.
Pronto?
Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Sai, se, si può fare un'ipotesi assurda, no? Quella che la materia esista da sempre, che l'universo esista da sempre, dico assurda in maniera così retorica. C'è una legge in natura, inconfutata, inconfutabile, scritta da un francese che si chiamava Lavoisier, che dice nulla si crea e nulla si distrugge e tutto si trasforma. Allora se partiamo da quell'ipotesi che ho fatto io, si sa per certo che la Terra ha circa 4 miliardi e 700 milioni di anni, il Sole ne ha qualche miliardo di anni in più. L'universo stesso è in continuo movimento ed è qua come ha detto prima Enrico, da qualche miliardo di anni. I greci conoscevano già l'origine, la natura atomica della materia. Con atomo intendevano una particella che dicevano non poteva essere scissa, non poteva essere atomo, vuol dire non si può dividere. Comunque anche l'atomo ha delle subparticelle che si chiamano elettroni, neutroni e protoni, però oltre là non credo si possa andare. E, non si può pensare di fare come fa il Sole, beh, vabbè, mi sto incazzando. C'è un'altra cosa però che esiste, l'energia. L'energia che tiene insieme le particelle. E, parlavi della morte, no? Anche oltre, mi sembra.
Sì.
Gli indiani dicevano che la morte non esiste, gli indiani, i nativi americani dicevano la morte non esiste, e c'è solo un mutamento dei modi di essere delle cose. Se si parte da questi presupposti che ho detto all'inizio assurdi, la domanda che poni tu, cioè l'origine della materia, l'origine della vita, scusa, è una domanda che non starebbe in piedi. È una domanda fuorviante dal mio punto di vista, perché impegna il nostro pensiero in funzione di un qualcosa che non ha una risposta, che non può avere una risposta, essendo che non, se non c'è un'origine e non c'è una fine, come dicono gli indiani, mettersi a preoccuparsi di questo è una dispersione di energia. Non so se mi spiego.
Sì, ho capito.
Ho letto ieri un'altra parte di un libro di un filosofo francese che si chiama Georges Bataille, Il limite dell'utile. Lui porta l'origine questa sì origine artificiale, del nostro sistema, del sistema imperante adesso, verso la fine del 400 con la scoperta dell'America. Dice che le civiltà precolombiane avevano un concetto molto diverso della vita rispetto a quello importato poi dai civilizzatori che arrivarono là. C'era il concetto del dono e del sacrificio. Il dono che era un qualcosa che veniva, che era uno scarico di energia, perché non si può, secondo quelle civiltà, che non erano solo precolombiane, ma esistevano anche qua da noi, ma non sto a dilungarmi, l'energia non deve essere accumulata, ma deve essere dispersa, deve essere in maniera splendida come fa il Sole, deve essere donata agli altri e non trattenuta per noi stessi. Invece poi quando arrivarono il sacrificio purtroppo esisteva anche, per noi è un concetto molto difficile da capire, perché si trattava di sacrifici cruenti, e era appunto una maniera una maniera per la più splendida e gloriosa possibile per, non so come dire, per restituire al sole, che ci dava quell'energia che era a noi necessaria, restituirla in maniera splendida. Lo so che sono parole difficili da capire e non tutti le capiscono, però era così. E invece poi arrivarono i conquistatori, arrivò Cortés e impose dei concetti completamente, dei valori completamente diversi, valori molto più materiali, molto più il denaro e cose che loro concetti che loro non gli entravano assolutamente in testa. Un Dio creatore che per loro non esisteva, come ho detto prima, nulla si crea, nulla si distrugge, e adesso siamo arrivati dove siamo arrivati. Ti saluto, Iapos, non vorrei dire altro.
Ciao Dennis, giornata. Grazie, buona giornata a te. Allora, brevemente, per poter dare poi la possibilità anche ad altri di intervenire, rispondo ad Enrico e a Dennis. Allora, grazie per i loro spunti. Diciamo che entrambi, da quello che ho capito, delle risposte se le sono date. Quindi Enrico si è dato la sua risposta, diciamo, in base a quelle che sono le scoperte, il paradigma scientifico, da quello che ho potuto capire, per cui definisce la vita come un insieme di casualità, miliardi di anni di casualità che poi hanno diciamo permesso quindi all'essere umano di nascere sostanzialmente per un caso, per cui può avere un DNA diciamo similissimo a quello di altri animali, citava i topi mi sembra, o comunque, e però essere un essere umano nonostante questa grandissima somiglianza con un animale così diverso. Ed è la sua sicuramente risposta, una risposta che scientificamente viene data. Dopo c'è chi invece appunto parla di creazione, c'è chi mette insieme anche questi due aspetti. Sicuramente quindi Enrico allora una risposta se l'è data. E anche interessante quello che lui dice, che lo scopo della vita è quello che uno si dà, perché implica che uno debba darselo sostanzialmente. Può darsi che sia così, può darsi che invece la nostra vita possa avere uno scopo, che forse è già scritto, che noi non riusciamo a cogliere, anche questa è una possibilità, però insomma già il fatto di potersi porre delle domande, credo che questo susciti poi, come dicevamo, delle possibilità di poter cercare o far emergere una risposta, che può essere una risposta come quella di Enrico, può essere una risposta come quella che dice Dennis, per cui la vita sostanzialmente è un costante mutamento, se ho capito bene, delle cose, quindi anche la morte è solamente un mutamento di stato, e quindi anche qui torniamo sempre sul discorso atomico, per cui cambiamo stato, e quindi dice Dennis che la domanda sull'origine della vita può essere fuorviante. Secondo me no, nel senso che un conto è preoccuparsi, perché può essere fuorviante preoccuparsi forse della morte. Lui citava la morte, e quindi questo in questo senso può essere fuorviante, per cui lui dice: se la morte non esiste, per cui devo perdere il mio tempo a occuparmi di qualcosa che non esiste, o se non esiste l'origine della vita, perché la vita è sempre stata, questa è la sua risposta, perché devo perdere tempo a preoccuparmi o devo dare energia ad una preoccupazione. Ma un conto è la preoccupazione, secondo me, e un conto può essere porsi la domanda. Già il fatto che comunque Dennis esprima questo suo pensiero conforme appunto a quello dei nativi americani che lui dice, lo trovi vero, significa che comunque si è potuto porre una domanda. Molto spesso noi diamo per scontate invece determinate cose, o non ci poniamo delle domande. E E poi c'è un altro aspetto, secondo me, da cogliere, che diciamo è uno spunto per quello che riguarda la mia esperienza, che ci diamo a volte delle risposte, però queste risposte non riusciamo a calarle nella nostra vita, nel senso che mi rendo conto che nella risposta che posso dare io, poi però quanto effettivamente riesco anche a viverla, cioè quanto questa risposta è solamente una risposta mentale che mi do e quanto appunto la vivo. Allora qui torniamo sempre sull'aspetto della vita, che la vita noi la possiamo forse pensare, cerebralizzare, eccetera, però lei alla fine agisce comunque attraverso di noi. Ed è quando vado a viverla che effettivamente la sperimento, secondo me. E quindi la posso conoscere solamente sperimentandola. E comunque, in ogni caso, grazie delle vostre risposte. Poi Dennis ha messo insieme l'aspetto della morte, come Enrique ha messo insieme anche la domanda sull'origine dell'universo, quindi poi su queste magari ci concentreremo in altre puntate, però è comunque interessante quello che diceva Dennis in merito al fatto che parlare della vita equivalga anche a parlare della morte. Le linee telefoniche sono aperte per chi volesse appunto aggiungere il proprio contributo o avesse delle considerazioni da fare in merito. Nel frattempo spiego, semplicemente aggiungo due parole a quello che ho detto per poterlo spiegare meglio, ovvero il fatto che, come si diceva prima, porsi delle domande possa essere importante e dunque anche l'importanza di uno scopo. Secondo me, perché il porsi delle domande è uno stimolo. Può essere vero, come dice Dennis, che alcune cose possono non essere conoscibili, però il fatto di ritenerle tali, secondo me, può anche atrofizzare lo stimolo che invece posso ricevere da una domanda. E io quello che ho visto in me è che l'atrofizzazione, in questo caso, è quindi la mancanza di stimolo nel ricercare una risposta, che diventa poi nella mia vita la mancanza di stimolo per perseguire un cambiamento, un miglioramento della mia esistenza, si manifesta almeno in due modi. Un modo è quello di non pormi la domanda, perché ritengo che quella domanda sia troppo grande per me. E questa cosa nella vita, appunto, la sperimento quando, ad esempio, devo affrontare delle esperienze o fare qualcosa. Ritengo che siano troppo grandi per me e sostanzialmente non le affronto. Troppo grandi, o troppo complesse, o troppo difficili, o troppo faticose, o io mi sento piccolo nei confronti di queste, e quindi rinuncio. E la stessa cosa può essere dunque per una domanda, alla fine. Rinuncio alla risposta. E quindi, diciamo, sostanzialmente, rinuncio ad adoperarmi comunque per la ricerca di questa risposta. E l'altra atrofizzazione la vivo quando invece una risposta già ce l'ho. E quindi non sono stimolato, perché credo di averla, perché poi non è detto che quella risposta che io ho sia effettivamente vera, ma non mettendo in discussione, ce l'ho già in tasca, quindi non mi serve sostanzialmente. E in entrambi i casi, sia quando mi sembra di essere troppo piccolo rispetto alla domanda che viene posta, sia quando invece sono già convinto di avere la risposta e quindi mi credo io troppo grande, ma in ognuno dei due casi alla fine non faccio penetrare, questa domanda. E quindi non ricevo nemmeno stimoli, non sono mosso. È come quando si dice che una cosa è un mistero, è inconoscibile, e questa cosa diventa però una giustificazione per non adoperarci a conoscerla. E poi ognuno può trovare i suoi modi per conoscerla. Appunto, gli ascoltatori che hanno citato, Ivan ha parlato di guardare la propria vita in modo oggettivo, potersi porre degli obiettivi, poter guardare dei bilanci quando si hanno maturato delle esperienze di vita. Sicuramente è vero, come diceva lui, immagino che avendo più anni di esperienza, uno possa anche aver vissuto esperienze che gli permettano di fare dei bilanci più sostanziali, chiaramente, rispetto a chi è più giovane. Posso ovviamente immaginarlo. Oppure darsi delle risposte come Enrico, come Dennis, a trovare una risposta, diciamo, intellettuale, attraverso delle conoscenze scientifiche o attraverso la conoscenza di altri popoli che avevano una visione delle cose diversa dalla nostra. Sicuramente anche questo può essere uno stimolo, perché uno a volte ha delle risposte che crede sue, ma che sono condizionate dall'ambiente in cui vive. E quindi anche il nostro modo, sicuramente, di vivere la vita è un modo che oggi può essere diverso da quello che potevano avere i nostri nonni, ma che per noi come europei, come occidentali, può essere diverso rispetto al vivere la vita di un'altra popolazione, del passato, di un'altra area geografica, o diciamo mossa da altre convinzioni culturali. Quindi sicuramente anche le nostre credenze poi a livello collettivo comunque ci influenzano. Uno ritiene di essere avulso, di essere indipendente dall'ambiente che lo circonda, ma non sempre è così, perché comunque è nato e cresciuto in un ambiente che aveva una risposta, che può essere la risposta appunto di Enrico, può essere la risposta che tanto c'è Dio che vede e provvede a tutto, quindi tu non ti devi interessare di nulla. Non ti poni la domanda, perché la domanda è quella che ti viene detta, ad esempio, dal prete. Faccio un esempio banale, può essere così anche per altre religioni o per altri contesti. Ci si affida a qualcuno e può essere un segno di grande fiducia, ma può essere anche a volte un segno di creduloneria o può essere una forma di atrofizzazione di questa nostra capacità di rimetterci in discussione, di porci delle domande. Io a volte nella mia esperienza mi trovo a dover verificare che delle cose che mi sono state dette o che mi vengono dette sono vere, però ci arrivo attraverso, ad esempio, l'esperienza, ed è diverso che non ovviamente prenderle per vere a prescindere, perché ne hai maturato una comprensione molto diversa. Allora, Dennis scrive: ciao, Freud stesso ammise che l'uomo desidera il piacere, è l'unica cosa che naturalmente cerca. L'accumulo è una voglia indotta creata scientemente dal sistema imperante. Stammi bene, Dennis. Allora, grazie Dennis. Allora, Dennis ha citato l'aspetto del sistema imperante anche prima. Posso ovviamente dare una visione. È vero che il sistema è imperante, ma il sistema imperante credo ci sia in ogni contesto, perché noi oggi viviamo in un sistema, possiamo chiamarlo come vogliamo, capitalista, tecnologico, diciamo, finanziario, possiamo dargli democratico, possiamo dargli tanti aggettivi, ma è un sistema. Nel passato c'erano altri sistemi, in altri paesi dove ci sono altre modalità di governo, altri aspetti sociali, ci saranno altri sistemi. Non so se ce ne sia qualcuno migliore di qualcun altro, però sicuramente è un sistema. Però ognuno di noi, anche quello che ho visto su di me, è conformato ad un sistema ed è un sistema. E quindi il sistema è imperante, però insomma io stesso sono un sistema e posso anche mutare il mio orientamento e comportarmi in modo diverso, perché altrimenti rischio di poi non avere nessuna forma di volontà, perché comunque c'è un sistema imperante che è sempre più grande. Faccio solo questo appunto. E secondo me, ovviamente, è una visione, ma do la parola a voi perché adesso c'è una telefonata.
Pronto?
Pronto,
pronto.
Antonio, ciao, ti si sente male? Prova magari a spostarti un attimo. Pronto? Adesso non si sente più niente. Antonio, va bene. Allora intanto chiudo la comunicazione e invito Antonio a riprovare a chiamare. Vediamo se riusciamo a sentirci meglio. Va bene, in attesa di poter ascoltare la voce di Antonio, se Antonio riesce appunto a entrare in contatto con noi, quello che vi stavo dicendo, e poi relativamente invece al messaggio di Dennis, lui cita il piacere, che secondo Freud stesso l'uomo desidererebbe naturalmente, e secondo me può essere anche a volte un piacere, può essere anche vero forse quello che dice Dennis, però secondo me questo piacere a volte può assumere delle forme che uno non si aspetta, uno può ricercare piacere paradossalmente e non lo sa perché lo ricerca anche attraverso la sofferenza, attraverso il dispiacere, oppure può vivere in qualche modo il piacere di fare determinate cose anche se non è il piacere come lo intendiamo noi. Può essere vera questa risposta, chi lo sa, che quindi questo possa essere uno scopo, diciamo, il piacere. Dice poi l'accumulo è una voglia indotta, creata scientemente dal sistema imperante. Sì, può essere, però di fatto poi ad esempio una domanda che posso pormi è se vivo una forma di accumulo, perché la vivo, cioè al di là del fatto che poi sia il sistema che a livello collettivo possa indurre un determinato comportamento. Pronto?
Sì, pronto. Sono Antonio, ciao.
Antonio, ciao, ben trovato.
Senti, avevo appena tentato col telefono fisso. Noto che col telefono a te non passa più quando c'è del telefono fisso. E devo venire col telefonino. Niente, volevo entrare un po' sull'argomento. Le
Sì.
cose che hai nominato, alcune perplessità. Queste, che la vita sia, la vita, il vissuto, quello che noi viviamo, sia il rivestimento fenomenico esterno dell'essere. Questo comporta anche un semplice la crosta. Facevo l'esempio della pesca che ha la polpa e il nocciolo. E quindi siamo condannati a stare sempre sulla polpa, sulla crosta. E questa impossibilità di conoscere, di accedere all'essere. Poi un'altra obiezione è questa. E nei criteri scientifici ci sono due principi importanti, tre per la verità. Il primo è l'osservazione della realtà, per fare il per due, il principio di causa e effetto, tre, il principio di non contraddizione, e i discorsi stiano in piedi, che uno non. Allora, se applichiamo il principio di causa e effetto, ogni cosa che noi vediamo è l'effetto di una causa. Quindi niente è casuale, perché dietro a ogni effetto c'è una causa. E questo all'infinito. Quindi, in buona sostanza, è l'universo sia, perché è frutto del caso. Questo sì è una
è una cosa che mi piace credere, o che, perché non ho risposte, come dicevi tu, quando non pensiamo che il problema sia troppo grande, non ci siano risposte, servono. E come si dice, vivo lo stesso, ecco. Ma questi aspetti, queste contraddizioni, si parlava prima che il principio di non accettare ciò che è la contraddizione in sé da un punto di vista logico. Ecco, erano queste le obiezioni che avevo da fare a quel che ho sentito. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille. Buona giornata. Un tocco musicale un po' diverso. Allora, grazie ad Antonio per il suo intervento. Purtroppo qualche parola è saltata, non c'era una linea, non c'era purtroppo questa predisposizione, diciamo, telefonica, diciamo, oggi gli strumenti, osservo, però comunque la maggior parte del suo discorso, almeno sono riuscito a recepirlo, anche se è saltata qualche parola nella comunicazione, ma l'importante è che sia riuscito a prendere la linea ed esprimere il suo pensiero. Allora, intanto dice Antonio che la vita può essere vista come un rivestimento fenomenico esterno dell'essere. Questo è molto, molto bello, secondo me. Ovviamente qualsiasi opinione, visione è ben accetta. La convinzione che ho maturato in questi anni, attraverso principalmente l'esperienza del centro e a contatto con l'insegnamento di Hermes, è molto simile a questa, effettivamente, che la vita possa essere un involucro di questo, un aspetto esteriore di questo tipo, che quindi anche le cose che ci accadono le attiviamo e le cose che vediamo all'esterno le riflettiamo, e quindi anche la conoscenza della vita ci sia utile per poter conoscere noi stessi, sostanzialmente, mentre molto spesso noi ci disperdiamo nelle cose che accadono nell'arco temporale della vita e viviamo un film. E in questo senso però saremo noi la causa prima della nostra realtà. Io posso non essere causa, ovviamente, di un'alluvione o di una guerra che avviene in un altro luogo rispetto a quello in cui vivo, ma anche forse che avviene nel luogo stesso in cui vivo. Però nel mio vissuto personale sicuramente io posso essere anche l'attrattore di determinati eventi piuttosto che no, in virtù di molti aspetti, di quello che io sono, di quello che mi serve anche come insegnamento. Si può vedere questo, quindi la nostra essenza come un magnete e tutto quello che c'è attorno come qualcosa che si muove in virtù di questo magnete. Si può vedere così. Antonio ha fatto l'esempio della polpa e del nocciolo, che però sostanzialmente noi potremmo essere condannati a vivere solo nella polpa. Questa può essere una condanna forse, ma può essere che invece ci sia anche un'interazione. Forse non siamo solamente la buccia esterna di questa pesca, forse siamo anche la parte più interna, fibrosa, quella che è comunque a contatto con il nocciolo. E quindi può essere anche così, cioè può non esserci forse una condanna, può esserci anche semmai lo stimolo, perché se tutto fosse dato, se tutto fosse già conoscibile, conosciuto, forse non avremmo nemmeno la possibilità di fare questa esperienza. Invece la domanda ci permette quantomeno di porci la possibilità che esista qualcosa d'altro rispetto alla polpa o rispetto alla buccia, che esista il nocciolo, perché molto spesso noi pensiamo che il nocciolo non esista. Quindi questo può essere qualcosa. E questa dimensione interiore credo che poi molti di noi possano viverla al di là di quelle che sono le convinzioni, del fatto che qualcuno possa anche ritenersi materialista, ateo, scientista, qualcuno possa essere cristiano, qualcuno musulmano o qualcuno, diciamo, New Age o vate alla pesca, ma al di là di quelle che possono essere le convinzioni, ognuno poi può sperimentare forse questa, e chiamarla poi con il a proprio nome, questa dimensione interiore. E quindi il mistero può essere sì qualcosa di inconoscibile, oppure può essere qualcosa che invece può essere conosciuto a vari gradi, a vari livelli forse. E quindi non la vivrei come esclusivamente una condanna, diciamo, a stare sulla crosta. Poi, ecco, l'aspetto poi che noi a volte diamo delle domande, perché diamo delle risposte, dice Antonio, perché queste risposte possono esserci utili. Sì, credo possa essere così, sia a livello di sistema, che citava prima Dennis il sistema, sia anche a livello però della nostra personalità. A volte uno può darsi anche delle risposte e delle giustificazioni in virtù di quello che gli è più utile poi. Può essere così. Però in ogni caso credo che la risposta che uno si dà poi può determinare anche l'esperienza. Sa che forse, allora, nel poter dare una risposta a quale sia l'origine della vita, chissà che questa essenza, quella che citava anche Antonio, l'essere dentro di noi, questo nostro nocciolo interiore, non sia anche l'origine stessa della vita, perché quando uno pensa all'origine della vita, pensa per associazione, vuoi perché si rifà ad una religione, ad una cosmogonia, vuoi perché si rifà appunto a un pensiero scientifico, all'origine della vita, ad esempio nell'universo. Però uno non si pone la domanda circa l'origine della vita in sé, perché io esisto sostanzialmente, perché io sono anziché non essere, e che non possa forse la nostra vita, la mia stessa vita, originare proprio da me, alla fine, perché non posso io stesso essere una delle infinite forme di questa vita, quindi che questa vita possa assumere diverse forme, ma sia sostanzialmente un essere infinitamente poliedrico, sia per quanto riguarda me, sia per quanto riguarda tutte le forme di vita possibili. Pensiamo, usiamo la stessa parola, forme di vita, per indicare ad esempio tanto i batteri quanto le piante, quanto gli animali, quanto gli esseri umani, quanto le possibili forme di vita extraterrestri. Parliamo sempre di forme di vita, comunque, in ogni caso. Anche in un virus vediamo una forma di vita. E quindi l'idea che la vita possa esprimersi attraverso innumerevoli forme macro o microcosmiche. E resta però la domanda su quale sia l'origine di questa vita. L'origine della vita forse nella vita stessa? Rimaniamo per ora con questa domanda. Vi ringrazio per essere intervenuti. E quindi questi quesiti, diciamo, non hanno trovato indifferenza da parte vostra, e poi potranno essere sono stati un primo approccio in questa nostra nuova aurora per le prossime trasmissioni che condurremo, e quindi è molto interessante poi poter anche esprimere quelle che sono o le proprie risposte, o come ha fatto qualcuno di voi, anche porre ulteriori domande, perché questo è sicuramente uno spunto per tutti coloro che sono in ascolto, e devo dirlo un po' egoisticamente, sicuramente anche per me, che sono da questa parte della conduzione. Gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi il 16 giugno 2023, sempre dalle ore 12 alle 13:30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, e il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, dove trovate anche, per chi volesse, la possibilità di contribuire all'esistenza della nostra radio, che è appunto una radio libera e che si regge unicamente sul volontariato e nonché sulle donazioni e l'aiuto dei suoi ascoltatori e ascoltatrici. A venerdì prossimo, allora, buon fine settimana a tutti voi. Il desiderio di essere è un desiderio cosmico e la madre sostiene chiunque soddisfi questo arcano bisogno.